Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Questa mattina andremo a Campobasso per conoscere la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II. Subito dopo daremo spazio ai consigli di Matilde e infine scopriremo il santo di oggi. Non mi resta a questo punto che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu ballerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora, come anticipato, ci colleghiamo con la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso. Abbiamo al telefono il direttore generale, il dottor Mario Zappia. Buongiorno, dottor Zappia. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti, sono Mario Zappia.
Allora, conosciamo la Fondazione, e ce la vuole presentare? Fondazione, ripeto, Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso.
A Campobasso è un ospedale che è stato costruito di proprietà dell'Università Cattolica, quindi del Gemelli, diciamo una promanazione del Gemelli in Molise. E proprio quasi 22 anni fa, il 19 marzo di quest'anno, fa 22 anni, il Santo Padre Giovanni Paolo II pose la prima pietra in Molise di questo ospedale, che poi fu inaugurato nel 2006. E dal 2006 a oggi ci occupiamo di curare i malati molisani e delle regioni vicine, ci occupiamo di cardiovascolare, abbiamo un'ottima cardiochirurgia, poi il reparto oncologico e poi una serie di servizi diagnostici. Noi ci preoccupiamo di dare servizi di qualità, di far quadrare i conti, ma ci occupiamo anche di dare assistenza a chi non se lo può permettere, quindi collaboriamo con la Caritas, diamo i cibi che rimangono, comunque alcuni che vengono programmati in più a chi non se lo può permettere, non ci accontentiamo solo di fare le cose bene, spero che lo dicano gli altri che ci riusciamo, ma anche di metterci quel tantino in più che è importante per chi crede in qualcosa di diverso che la competenza, quelle cose, tutte cose che ci vogliono, ma serve anche un atteggiamento diverso nei confronti dei nostri fratelli ammalati.
Ecco, come abbiamo sentito, uno dei valori a cui si ispira l'attività della Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II è la centralità della persona umana, prendersi cura del malato nel rispetto integrale della sua dignità, mi pare.
Ci preoccupiamo di dare le cure migliori, di farlo nella maniera più scientifica, migliore possibile, però ci preoccupiamo anche del sorriso, dell'accoglienza, di tutto quello che è possibile fare con uno sguardo, con il calore, con l'affetto, e tutto questo proviene dall'insegnamento della Chiesa, ma di Padre Gemelli e di tutto quello che è il mondo della cattolica.
Ecco, dottore Zappia, nella ricerca scientifica è uno degli aspetti più caratterizzanti della Fondazione. Sono stati avviati nel corso degli anni diversi progetti di ricerca di base nel campo anche delle malattie cardiovascolari e dei tumori. Sono stati eseguiti numerosi trapianti di cellule staminali per il trattamento dell'ischemia, eccetera. La Fondazione è anche dotata di diversi laboratori di ricerca di base clinica.
Sì, noi abbiamo i laboratori di ricerca che sono collegati con il Policlinico Gemelli e poi stiamo mettendo in campo delle attività innovative, soprattutto in campo cardiovascolare e oncologico. Devo dire che i risultati degli ultimi anni sono veramente molto gratificanti.
Dal 2008, mi pare.
2006, noi siamo aperti.
Dal 2006.
La prima pietra il 19 marzo 1995, San Giovanni Paolo II l'ha messa allora.
Che riconoscimenti avete avuto nel corso degli anni?
L'ospedale Donna, perché è 10 anni che ne facciamo parte, ma soprattutto l'anno scorso siamo stati riconosciuti tra i migliori 10 ospedali d'Italia per alcune procedure cardiovascolari e quest'anno addirittura siamo secondi in Italia per 2 procedure cardiovascolari, quindi diciamo che c'è la qualità, c'è rispetto della spesa e c'è, come dicevamo, anche un atteggiamento particolare nei confronti della persona.
Ha suscitato la mia curiosità, lei citava Ospedale Donna, di che si tratta?
Ospedale Donna, ce ne sono parecchi in Italia, noi siamo uno di questi, e sono degli ospedali che hanno dei percorsi privilegiati per le donne, privilegiati nel senso che hanno dei percorsi dedicati, per cui ci sono delle sale dedicate alle donne, delle particolari procedure, un'accoglienza particolare per la donna. Da noi soprattutto sono oncologici, oncologiche in questo caso le pazienti, però soprattutto dove c'è ginecologia ostetricia chiaramente assume un rilievo ancora più importante.
Ecco, per chi ci sta seguendo, esiste uno sportello informativo?
Esiste il sito che stiamo rinnovando, il sito della nostra struttura. E adesso siamo anche qui, dopo aver messo un po' in ordine conti e assistenza, ci stiamo dedicando un po' alla comunicazione, a tutto quello che si può fare per fare in modo che chi abbia la necessità o il desiderio di farsi curare in una struttura cattolica, oltre a Gemelli, anche presente in Molise, possa approfittare anche della nostra struttura, che devo dire è anche molto bella, 1000 metri, fa abbastanza freddo, però un bello ospedale, cerchiamo di fare in modo che funzioni.
Ultima domanda, avete rapporti con altre strutture, contate delle collaborazioni internazionali?
No, ci appoggiamo di solito agli medici, per cui, ma anche perché i nostri medici e tutti quelli che lavorano all'interno, la formazione l'abbiamo fatta lì. Ci sono in programma delle azioni da fare, ma diciamo che speriamo di farle nel più breve tempo possibile.
Allora, dottor Zappia, ripeto, direttore generale della Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso, io la ringrazio per la sua testimonianza e soprattutto per l'amore che lei mette nel suo lavoro. Si sente da quello, da come parla e da quello che dice.
Io la ringrazio, è proprio così, se non c'è la passione e l'amore penso che non andiamo da nessuna parte. Ma non sono solo io, siamo in tanti a fare almeno nella nostra struttura.
E lo so.
Sono io che ringrazio voi.
Buona giornata e ancora grazie, dottor Mario Zappia.
Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché, lo so. Sento accanto a te.
ora, come ogni mattina, spazio ai consigli, ai segreti della nostra richiestissima Matilde. Buongiorno Matilde.
Buongiorno Orazio. Oggi ho fatto una riflessione. Sono convinta che la lettura di un buon libro sia una buona terapia per l'anima. I medici dovrebbero prescrivere la lettura e inserirla tra le medicine più efficaci, augurandoci in questo caso al contrario benefici e effetti collaterali meravigliosi per il pensiero e l'immaginazione.
Cosa hai portato questa mattina in studio?
Con me oggi un libro di Alessandro Baricco intitolato Seta. Per favore, puoi leggere agli ascoltatori di Radio Vaticana Italia l'incipit dell'autore?
Tutte le storie hanno una loro musica. Questa ha una musica bianca. È importante dirlo perché la musica bianca è una musica strana e a volte ti sconcerta. Si suona piano e si balla adagio. Quando la suonano bene, è come sentir suonare il silenzio.
Resterei ora ad ascoltare la tua voce, Orazio, che si posa dolcemente sulle parole di Alessandro Baricco. Spero sia in ascolto e sono sicura che sarebbe d'accordo con me.
A questo punto, raccontaci qualcosa di questo libro.
È un libro del 1996 che si è prestato anche a un riadattamento cinematografico con il film drammatico, dal titolo omonimo Seta, del regista francese François Girard. Seta, in queste quattro lettere c'è tutta la leggerezza, l'inconsistenza della vita, i sentimenti di Hervé Joncourt, che è poi il protagonista della storia. Lui compra e vende bachi da seta. Siamo nell'Ottocento, in un paesino della Francia.
Il protagonista parte per il Giappone quando un'epidemia distrugge i primi allevamenti europei. Lui, commerciante in bachi da seta, va fino ai confini del mondo.
Eh sì, e là incontra una giovane donna che cambia la sua vita. Vittima di un amore platonico, si ritrova ad amare più di quanto non abbia mai fatto. È uno strano dolore morire di nostalgia, scrive Baricco, per qualcosa che non avrai mai. Hervé coltiverà il suo sogno romantico.
Baricco scrive in un'epoca non ancora dominata dalla passione per la filosofia zen e l'estetica orientale. Quale morale nasconde la trama?
La constatazione, caro Orazio, che ciò che cerchiamo nella vita in fondo è proprio a portata di mano. Davvero non serve andare lontano, basta rivalutare il nostro piccolo cerchio.
Esiste oggi anche, Matilde, una edizione illustrata di questo libro?
Sì, sono i colori della famosissima illustratrice francese Rebecca Dutremme e le immagini sono ispirate alle parole del libro di Baricco.
Ma è vero che l'autore è avvolto da un velo di mistero?
Nel senso che è un solitario, lui ha una fama da scrittore solitario. Non si concede molto alle interviste, non parla dei suoi libri perché sono le sue parole. Ogni storia deve seguire la sua strada e ogni lettore ha il diritto di scoprirla da solo. Del resto, Baricco resta un incantatore con le sue parole, una scrittura, secondo me, minimalista che ti lascia senza fiato.
Ho una curiosità, ma è vero che non ama i giornalisti, Baricco?
Non direi, visto che ha sposato una giornalista. Non ama parlare dei suoi libri perché lui sostiene che ogni parola in più rispetto a quelle scritte è inutile.
Baricco è un versatile, un genio in assoluto per i suoi tanti talenti artistici.
Verissimo, è un regista, è un attore teatrale, un musicologo, fondatore addirittura di una celebre scuola di scrittura a Torino. Una persona che non si annoia e che non annoia per i tanti spazi creativi esplorati.
Sai, ho letto anche che lui ha dichiarato che la scrittura è una tecnica artigianale, esattamente proprio come la cucina.
Beh, forse per questo che sono un disastro ai fornelli, Orazio, non mi applico.
Cosa ne pensi della scrittura come disciplina scolastica?
Credo nel talento, in un certo senso nell'innata capacità di scrivere, e che può essere aiutata e consolidata. Una scuola di narrazione che insegni metodo e didattica, sì, certo, può fare la differenza. Ma la verità, secondo me, è che il talento è qualcosa di profondo e personale. Se non ce l'hai, puoi imparare a diventare un grande esecutore, ma secondo me resterai uno che fa bene, molto bene, i compiti a casa. Ma i veri e grandi scrittori sono un po' come lucciole da cercare con il lanternino, pochi, grandi e inarrivabili.
Come Baricco.
Come Baricco.
Allora, sul vostro comodino, Seta di Alessandro Baricco.
Amici di Radio Vaticana Italia, chiudete gli occhi e le sfumature della seta, leggera e impalpabile, come le parole sussurrate a migliaia di distanza, e tutto vi sembrerà più familiare. E questa è la forza del libro. Buona lettura a tutti.
Allora grazie Matilde per i tuoi consigli che i nostri amici in ascolto possono ritrovare su...
sul blog isegretidimatilde.com.
Ed ora scopriamo il santo di oggi. Oggi, 29 gennaio, la Chiesa ricorda San Costanzo di Perugia. Nato a Foligno, è stato il primo vescovo di Perugia. Martirizzato al tempo delle persecuzioni dell'imperatore Marco Aurelio, secondo la tradizione fu condotto da alcuni soldati davanti al console Lucio e barbaramente flagellato, quindi immerso nell'acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire. Rifugiatosi a casa del cristiano Anastasio, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno, intorno all'anno 170. Il corpo del santo, dopo il martirio, fu portato a Perugia e sepolto non lontano dalla città, in un luogo detto Areola, fuori Porta San Pietro, dove venne costruita la prima cattedrale di Perugia. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclita un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.